Ma la perseveranza per me è tutto, lo è stata a quel tempo, ma lo è ancora oggi. Senza perseveranza non ci può essere crescita.
Siamo
Simone Ruffinetto
e Veronica Pitea,
due imprenditori fuori dagli schemi.
E questo è il Diario del Successo, un podcast che ti racconta come attraversare le crisi senza mai fermarti.
Sai cosa pensavo? Che spesso e volentieri ci sentiamo dire: ah, che fortunato che sei! Beh, perché nella vita bisogna avere fortuna, perché guarda, ti è successo quello. Guarda, pure il fatto che sei magro, avrai un metabolismo da paura, no? Che la gente si aspetta che tutto succeda così.
E sai, i social oggi ti portano anche a pensare che sia così, no? Ah, guarda, velocissimo, subito ha fatto, ottenuto risultato, ha avuto successo, quindi sì. Noi sappiamo che è un po' diversa questa roba qua, no?
Siccome noi, dopo le nostre puntate, chiediamo alle persone di scriverci se hanno storie interessanti o comunque percorsi di vita che possono aiutare anche gli altri a capire, insomma, come si fa meglio, oppure come affrontare anche situazioni difficili. Oggi abbiamo Antonio, che, insomma, ha una storia molto interessante. Lui ci ha scritto e noi abbiamo deciso di farlo venire qui con noi. Benvenuto, Antonio.
Sono Antonio Puccio e sono un dog trainer e mi occupo di aiutare le persone a costruire una relazione perfetta con il proprio amico a quattro zampe. Oggi sono qui per raccontare la mia storia, che è una storia che parla di perseveranza, è una storia che parla di quando si tocca il fondo, come risalire dal fondo e di che cosa ci può lasciare aver toccato il fondo e non aver più nulla da trovare in quel tipo di situazione, perché dai peggiori fallimenti possono nascere poi più grandi successi. Non vedo l'ora di raccontare la mia storia a Veronica e Simone durante questa chiacchierata che faremo all'interno del Diario del Successo.
Allora, oggi, come dicevamo prima, parleremo di una cosa molto, molto importante che, insomma, per certi versi magari ci fa restare dentro la nostra area di comfort, no? Perché pensiamo sempre che gli altri sono più fortunati, motivo per cui non ha neanche senso provarci. Ma siccome questo podcast non parla di gente fortunata, ma parla di gente che ce l'ha fatta, che ha storie vere, che ha qualcosa da raccontarci, oggi con Antonio affronteremo questo discorso. E mentre voi pensate e ci scrivete qual è la vostra idea del successo facile, noi peschiamo la prima domanda.
Vado. Bene. Antonio, tu hai realizzato quello che hai realizzato all'inizio facendo anche un altro lavoro, studiando, quindi, insomma, mi sembra che non sia stata proprio una cosa immediata, no? Hai voglia di raccontarci un po' come è stato l'inizio e quindi un po' questo percorso per aiutare, ispirare?
Assolutamente. Ve lo condivido con molto piacere. Il mio percorso inizia 10 anni fa. 10 anni fa avevo un sogno, che era quello di aiutare persone che come me si erano trovate nella mia stessa condizione, ovvero avere un cane e non sapere come relazionarsi con lui. Quindi nasce questo sogno del voler condividere, attraverso quelli che erano stati gli studi che avevo compiuto, questo sapere, no? Questo insegnare come relazionarsi con il proprio cane. E 10 anni fa, sia per il momento storico in cui ci trovavamo, dove ancora c'era una consapevolezza pari a zero, sia anche rispetto al contesto territoriale in cui mi trovavo, era veramente difficile arrivare con questo messaggio, ma nonostante ciò credevo nel mio sogno e quindi avvio un'attività legata proprio all'addestramento e all'educazione dei cani. I primi anni però furono anni difficili, perché di sogni non si vive e quindi il mio sogno non bastava per poter vivere la vita che volevo vivere, iniziare una convivenza con la mia allora compagna, che poi è diventata mia moglie. E quindi, mettendo insieme la realtà con il sogno, decido che per far funzionare le due cose dovevo trovare altre strategie. E così decido di fare due lavori. Di giorno coltivavo il mio sogno, di notte facevo un altro lavoro per sostenere quelle che erano le mie spese e tutto quello che era poi quello che erano l'economia e il costo della vita. Ecco, quindi per qualche anno portavo avanti questa anche vita parallela, no? Dove c'erano due identità che poi si andavano anche a scontrare per certi versi. Tutto questo fino all'arrivo del periodo del Covid. In realtà, prima dell'arrivo del Covid, credevo di aver trovato un equilibrio totale, perfetto. Infatti ero riuscito ad avere una posizione con un contratto a tempo indeterminato all'interno di un'azienda che mi permetteva di lavorare part-time, qualche giorno a settimana. Così, nell'altra parte di tempo libero di settimana, potevo dedicarmi al mio sogno. Quindi avevo raggiunto quella che era la mia idea di successo in quel momento. Ma con l'arrivo del Covid, dopo qualche mese questo castello crolla, perché l'azienda che mi aveva appena assunto lavorava in un settore legato al commercio, e quindi commercio fermo, attività chiusa. Quindi quell'attività fallisce e io vengo licenziato. La mia attività legata all'educazione cinofila si ferma, perché ovviamente non si poteva andare avanti, e quindi tocco il punto più basso della mia vita. Perché non potevo chiaramente mantenermi, non avendo un lavoro. Non avevo prospettive future, perché non sapevo in che direzione sarei andato, e già avevo comunque delle spese da sostenere, perché avevo iniziato a convivere da qualche mese e quindi in casa eravamo in due. In quel momento l'aiuto della mia compagna è stata fondamentale, sia sotto il profilo psicologico che anche sotto il profilo economico, perché mi ha sostenuto in quel momento estremamente difficile. Però dopo un primo momento di sconforto, per caso inizio a leggere. Io non sono mai stato un grande lettore fino a quel tempo. In realtà non avevo tutte queste grandi abitudini sane e costruttive. Erano forse abitudini più distruttive, direi. Per caso inizio a leggere e parto da un libro che, se mi chiedessi oggi come sono arrivato a quel libro, non te lo saprei dire. Quindi io credo che
ti è arrivato.
Tante cose arrivano per caso. Il libro era Il potere di adesso, di Eduard Tolle. Dove all'interno di questo libro c'è proprio il concetto cardine, quello del credere in questo potere superiore, no? Che può essere visto come Dio, può essere visto come universo, può essere visto come tante cose, un'energia. Allora inizio a credere in qualcosa, inizio a credere in quello che era il mio sogno, inizio a fare anche tanti ragionamenti e capisco dove stavo sbagliando. Gli errori più grandi erano all'interno della mia testa. Io volevo far convivere due identità che in realtà non potevano convivere, perché io in primis, andando a cercare un secondo lavoro, non stavo credendo nel mio sogno. Come posso credere nel mio sogno se in primis io, attraverso le azioni, sto mostrando altro? Quindi da questo primo momento di sconforto nasce una scintilla per la rinascita. Inizio a formarmi, a studiare, ma a studiare che cosa? Non come educare meglio un cane, perché quello era una competenza che già avevo, era una skill che già conoscevo, ma inizio a capire come migliorare quelli che erano i miei servizi, a strutturarmi, ad avere un vero e proprio business, perché fino ad allora non stavo vedendo quell'attività come un business, ma come una passione. Quindi che cosa succede? Che appunto mi formo in ambito di marketing, di finanza, di economia, di crescita personale, perché tutto questo doveva partire da un cambiamento profondo mio. Quindi utilizzo quel periodo di stop per andare incontro a questo. E da lì poi nasce anche qualcosa che fino ad allora non avevo mai fatto, ovvero l'utilizzo dei social all'interno della mia attività. Quello era un periodo di forte espansione per i social, perché si era liberi e si facevano balletti e trend di vario tipo, però mi rendo conto che non c'era nessun professionista, o almeno quei pochi che c'erano erano in minima parte, che portavano avanti quello che poteva essere il messaggio legati alla mia nicchia, quindi all'educazione cinofila, a tutto quello che erano le mie competenze. E così inizio giorno per giorno a condividere piccoli spunti di riflessione o esercizi o curiosità su quelle che erano la relazione fra l'uomo e il cane. E da lì è stato un percorso sempre in crescita. Da lì la mia vita è cambiata totalmente, ma perché è cambiato il mio modo di pensare rispetto a questo. È chiaro che le difficoltà ci sono state, ci sono ancora oggi, ci sono tutti i giorni le difficoltà, ma è il modo in cui io ho deciso, e decido tuttora, di affrontare quelle difficoltà. Quindi come qualcosa che mi può arricchire, anziché come qualcosa che mi può abbattere e mettere giù.
Bellissimo. Che bello, bellissimo. Poi soprattutto se dicono prevalentemente dei percorsi di formazione, perché noi siamo malati di formazione ovviamente, e dicono che se devi cominciare un percorso di formazione, i primi libri che devi leggere sono quelli di Eckhart Tolle, e il primo è Il potere di adesso.
Ah, ecco, questo non lo sapevo.
Sì,
vedi.
Sì.
E ti è arrivato anche questa roba?
Ti è arrivato. Vedi, quando sì, poi noi crediamo tantissimo nel fare, ma anche nel manifestare effettivamente quello che vuoi. Dunque l'hai manifestato senza rendere conto. Molto bello.
Fighissimo.
Prego, scusami.
Ti pesco la tua domanda.
Oh, che carino, che gentile. Allora, sì, è una domanda molto interessante. Quando hai toccato il fondo, come dicono gli americani, quando hai bruciato le barche, né, che non ce n'era più se non nuotare per arrivare a riva, che cosa hai sentito in quel momento? Cioè, sia a livello fisico che mentale, come ti sei sentito? Qual è stato proprio l'apice, il momento in cui hai detto basta, o la va o la spacca, io così non ce la posso fare?
Allora, ti dico, in un primo momento sconforto, quindi apatia totale rispetto al mondo, rispetto a tutto quello che stava accadendo, perché poi oltre a vivere io la mia guerra interiore, tutti stavano vivendo qualcosa di molto più grande, perché c'era anche chi aveva persone in ospedale, ha perso cari, io fortunatamente non sono stato toccato da questo, io in realtà non ho neanche mai preso il Covid, no, per dirti, però stavo vivendo una mia guerra interiore. Mi ricordo che passavo le giornate sdraiato sul divano senza far nulla, lasciando proprio scorrere le giornate. E quando ho sentito che davvero non c'era più niente, cioè mi sentivo in un vuoto, in un limbo totale, mi ricordo che feci questa cosa qui, anche qua, senza un motivo specifico, andando su YouTube e cercando meditazione. Non avevo mai meditato prima di allora, quindi ho iniziato a fare delle cose, ma senza un apparente motivo, no? Come se ci fosse uno spirito guida che ti indica una via per uscire da questa situazione. E lì ho iniziato ad amarmi un po' di più, perché stava mancando proprio quello nella mia vita, l'amarsi e l'apprezzarsi per quello che si ha e per quello che si è ognuno di noi. E secondo me, se uno impara ad amarsi in primis, può innanzitutto dare agli altri e amare gli altri, ma quello deve essere il primo passo, no? Diventare consapevoli di quello che siamo e di quello che possiamo essere.
Magari anche accettare che, insomma, hai toccato il fondo ed è ora di ricominciare, no? Molto bello.
In maniera diversa dal fallimento,
Sì.
da come ce lo insegna. Allora, ecco, nella tua esperienza hai imparato, hai capito che il successo arriva con la perseveranza, no? E, come ti poni rispetto a quello che ti è successo per arrivare al successo? Quindi, quanto è stata importante la perseveranza nel tuo caso?
Ma la perseveranza per me è tutto, lo è stata a quel tempo, ma lo è ancora oggi. Senza perseveranza non ci può essere crescita. Perché sì, io sono uscito da una situazione nel quale mi trovavo e mi sono ritrovato in una situazione più bella, più piacevole, in linea con quelle che erano le mie aspettative. Però è chiaro che da lì poi mi sono costruito un'identità con degli obiettivi. Quindi avevo l'obiettivo di scrivere un libro? Perfetto, quelli devono essere i passi per arrivare a scrivere un libro. Non basta solo immaginarlo, intenzionarlo, ma devo fare dei passi. Primo passo, scrivere qualcosa. Ho scritto qualcosa, perfetto. Portare questo qualcosa a chi può essere interessato. Non basta mandare un'email a un editore, mando 150 email a un editore, magari qualcuno mi risponde. Uno mi risponde e andiamo avanti. Questo per quanto riguarda un libro. Voglio scrivere, voglio partecipare a un programma televisivo, perfetto, anche okay, quelli devono essere i passi, mostrare quello che so fare, quindi utilizzo i social come vetrina per mostrare il mio operato, il mio lavoro, quindi io tutti i giorni condividevo un contenuto legato a quella che era la mia nicchia, quindi l'educazione cinofila, la comunicazione col cane, quindi la perseveranza è qualcosa che poi va manifestata in maniera concreta con dei piccoli passi tutti i giorni, no? Ho sempre vissuto la vita negli ultimi anni con questo concetto del fai quell'1% in più ogni giorno. Basta quell'1% in più che sommato alla fine di un intero anno è tanto più di un 1%,
Certo.
no? E può portare dei grossi cambiamenti. Quindi io credo che la perseveranza non basti come concetto, ma deve essere proprio le azioni che poi fai attraverso la perseveranza. Anche quei giorni che fa male, anche quei giorni che non vuoi, anche quei giorni che sei triste. Se fai quel piccolo tuo 1%, sia come persona, a prescindere dal business e dalla
Certo.
propria attività, ma anche come
Nell'evoluzione.
persona, vai sempre incontro a quello che può essere una crescita e un miglioramento.
Prima ci raccontavi del fatto che, insomma, noi abbiamo in comune, l'abbiamo saputo dopo, abbiamo lo stesso trainer. E io so che tu tutte le mattine, quasi alle 6, vai in palestra perché, insomma, ti stavi allenando per questa gara che hai fatto. E prima dicevi, ho fatto la gara, sono stato male, però il giorno dopo avevo questa gara doppia, dunque eravamo in due, per cui non potevo
Sì.
mollare. Cioè, qual è Perché spesso succede, no? Sia nella vita, ma anche gli imprenditori, quando è difficile, cioè andare avanti anche quando ti fa male, che secondo me è lì che fai la differenza, no?
Sì.
Quando capisci che anche se ti fa male riesci comunque ad andare avanti, è lì che proprio switcha qualcosa, no? Cos'è che ti mette in moto? Cioè, qual è il pensiero che hai quando dici no, fermarmi non è un'opzione?
Allora sì, hai detto bene, ho fatto questa gara venerdì, lo scorso venerdì in singolo, poi sono iniziato a star male per una gastroenterite virale. Quindi il sabato mi sono riposato totalmente, ma la domenica avevo questa doppia competizione con una persona, quindi avevo anche un impegno verso un'altra persona e quindi ho detto ci devo essere per forza. Ci sono stato, poi sono stato male, va bene. E quello che pensavo in quel momento, e per quello ti ho fatto questo preambolo, è un concetto che anche questo mi riporto da un libro, che quando pensiamo di essere al nostro limite, in realtà siamo solo al 40% delle nostre potenzialità, perché il nostro cervello comunque cerca di metterci in uno stato di conservazione, non portarci mai rispetto a questo. Ora, io non so se sia vera questa cosa, ma questo è un concetto che io mi porto sempre, che sono solo a un 40% di quello che posso fare. E anche quando sto per mollare mi ricordo sempre questo, solo il 40%, il nostro cervello che ci vuole tenere legati e bloccati rispetto a quelli che sono poi i nostri limiti. Poi ovviamente ci sono dei limiti fisiologici che tutti impareremo a conoscere, che io ho sperimentato in questo ultimo periodo, infatti ora prenderò un momento per rallentare e riallinearmi, però ecco, molti mollano ancora prima di provarci, questa forse è la cosa più...
O mollano al primo sentore.
Esatto.
Le cose...
Diciamo che l'area di comfort per te non esiste, ecco.
Esatto, cerco di mettermi sempre nel discomfort per poi capire come si sta bene nel comfort.
Molto bello.
Bene, pescherei un'altra bella domanda. Molti oggi ti vedono come arrivato, sei arrivato. Quali sono, senti l'invidia, quali sono le reazioni di chi ti vede, no? su questa prospettiva di arrivato?
Allora, ci sono due concetti principali rispetto a questo, del molti sì ti vedono arrivato e diciamo che quando ti incontrano sono gli amiconi di sempre, quelle persone che hai sempre incontrato, no? Poi alle spalle arrivano le pugnalate e le coltellate, ma questo fa parte del gioco, no? Io quello che in realtà voglio sempre portare come concetto è che io sono sempre la stessa persona di allora, di quando non ero nessuno, che poi non sono nessuno neanche adesso, no? Ho fatto le mie cose, ho portato avanti quelli che erano le mie idee e i miei obiettivi. Quindi in realtà anche qui non mi sono mai messo in competizione rispetto a nessuno. Ecco, forse l'unica persona con cui sono stato in competizione è me stesso. Se tante cose le ho fatte per dimostrare a me stesso di poterci riuscire e non rispetto agli altri. È chiaro che soprattutto in Italia abbiamo questa mentalità dove vediamo quello che è riuscito a fare qualcosa in eccezione negativa, no? E tendiamo ad invidiarlo anziché dire cosa potrei imparare da quella persona per riuscire anch'io a fare in parte quello che ha fatto lui, no? Quindi lo vedo come un concetto molto ignorante, ecco, passatemi il termine, rispetto a questo del lui è arrivato e quindi dobbiamo invidiarlo perché chissà come ci è riuscito, è stato fortunato. Ho fatto X cose per arrivarci, no? Quindi
l'oroscopo, sai.
Esatto, quindi io la vedo un po' più come dovremmo imparare da quelle persone, no? Io personalmente sono il primo che cerco storie di successo, ascolto podcast di persone che hanno fatto qualcosa di importante per cogliere quella piccola parte che li ha portati a costruire quello che hanno costruito loro e per poterlo riapplicare a quella che è la mia vita.
Volevo farti una domanda che mi è venuta in mente adesso sentendoti parlare, no? Perché la cosa figa che hai fatto tu, e tu avevi un sogno, no? E noi siamo straconvinti che se tu hai un sogno e riesci a lavorare per realizzarlo, il lavoro non ti pesa, no? Quindi quella parte di vita diventa tutta figa, non senti lunedì mattina il pesantorio, anzi non vedi l'ora che sia lunedì mattina per tornare a lavorare. Dall'altra parte però, quando hai iniziato all'inizio, il sogno c'era, però non ti dava da vivere, quindi dovevi fare dell'altro. Lì però tu hai capito che lì eri bravo a fare quello che facevi, ma per il tuo sogno era condividere con tantissime persone e portare questa cosa dall'altra parte, hai capito che ti mancavano tutti gli strumenti e insomma ti sei dovuto fare un bel culo per imparare ad utilizzare delle cose che neanche sapevi esistessero, forse prima del Covid neanche, no? Ecco, quindi per te quanto ha contato il fatto che fosse il tuo sogno? Cioè, quando hai capito, hai detto, c'è stato un passaggio che ho capito che quello era il mio sogno, ma non ci vivevo, poi ho capito che però non potevo distrarmi, dovevo concentrarmi, ma se non fosse stato il tuo sogno ce l'avresti fatta? In sintesi la domanda è un po' questa.
Io credo di no, credo che non ce l'avrei fatta se non fosse stato il mio sogno. Poi magari possiamo anche definirlo più obiettivo che sogno, no? Obiettivo di vita è riuscire a raggiungere questo. Ecco, secondo me se non sei mosso da una grande voglia per... da una grande passione per quella cosa, è difficile che tu metti in gioco tutte le risorse che hai per poterci arrivare, no? Io anche in termini pratici ho dovuto imparare tantissime cose che esulavano dal mio lavoro, perché all'inizio dovevo imparare a registrare i video e capire un minimo di audio, capire un minimo di immagine e mettermi davanti a una telecamera, perché io non avevo mai registrato neanche il video per gli auguri per mia mamma prima di allora, quindi ero proprio impacciato, in panico davanti a una telecamera, quindi ho dovuto costruire dei know-how che prima di allora non avevo, e ad oggi dico grazie, perché posso anche giudicare il lavoro di un professionista che assumo per fare e per delegare quel lavoro che una volta facevo io, no? Grazie alle competenze che ho studiato e che ho imparato. Però ecco, sicuramente se non sei mosso da qualcosa all'interno che ti porta e ti porta ad essere perseverante rispetto a quel sogno, a quell'obiettivo, io credo che senza quello non hai proprio il fuoco dentro per andare avanti.
Certo, le difficoltà ti possono scoraggiare. Grazie.
Invece di una domanda, se non ti spiace.
Ci mancherebbe, no, stavo solo mettendo a posto le domande io.
Io chiederei ad Antonio, se ti chiedessimo, fai una top 5 delle cose più importanti che uno deve fare per quando si trova, insomma, in un periodo buio per arrivare alla luce.
È molto interessante questa domanda. Adesso provo a pensare alle cose che ho fatto io. Nella top 5 sicuramente, allora, non le metto per in ordine di importanza perché sono tutte importanti, io credo. Sicuramente l'attività fisica la includo, anche se qualche anno fa vi avrei detto di no. Ad oggi dico l'attività fisica è importante sia per il processo biochimico che scatta dentro di noi, quindi produciamo, quando facciamo attività fisica, serotonina, tutta una serie di sostanze biochimiche che ci permettono di essere felici e ci fanno muovere con più gioia. Quindi attività fisica fondamentale. La formazione, importantissimo la formazione, perché è importante avere degli strumenti pratici per affrontare le sfide che la vita ci pone. Una persona che ci ama e che ci sostenga, è importante avere il sostegno della persona che abbiamo al nostro fianco, io questo ce l'ho sempre avuto. E ne abbiamo dette tre. La perseveranza è quella assolutamente non può mai mancare, e insieme alla perseveranza aggiungerei anche il non mollare, che è un concetto diverso dalla perseveranza, il non mollare nonostante i fallimenti. Perché anche nei momenti in cui hai quegli strumenti pratici, hai quegli strumenti di risorse anche emotive che ti aiutano ad andare in una direzione nuova, nel momento in cui hai toccato il fondo, ci saranno comunque dei fallimenti. Io penso di fallire giornalmente in tantissime cose, ma da un fallimento c'è poi sempre un successo, no? Un'altra citazione molto bella di Napoleon Hill, che nel libro Pensa e arricchisci te stesso, cita il fatto che da ogni grande fallimento, no, è il seme poi di qualcosa di positivo, di nuovo. E quindi dovremmo imparare anche ad accogliere il fallimento proprio come qualcosa di positivo all'interno della nostra vita.
Culturalmente questo non ce lo insegnano, in Italia meno. Insomma, esatto. Gli americani sono un po' più forti, loro dicono fai bene o impari, quindi non,
esatto,
non
dicono anche sbaglio. Gli americani in tutto, se non l'hai fatto almeno 5 volte nel concetto
da capo,
esatto, nessuno. Anche perché se non fallisci non puoi andare, non puoi andare verso successo.
La nostra cultura è un po' più per, ma no dai, non fare, così almeno non sbagli, no? Quindi questo limita molto.
E la facciamo ancora? Sì. Ah, questa è molto bella, ne abbiamo parlato anche in altre puntate. E hai mai paura dell'idea che un domani magari ti puoi trovare nella situazione di ricominciare da zero?
A livello concettuale sì, ho paura perché comunque quanto esseri umani abbiamo sempre paura, pensiamo troppo, quindi abbiamo paura di quello che potrebbe capitare domani. Però ti dico, a livello di competenze non ho più paura, perché ad oggi so che se anche ripartissi da zero ho le competenze per ripartire da zero, no? Cosa che 6-7 anni fa, quando ho iniziato questo nuovo capitolo della mia vita, non avevo. Quindi ad oggi con le competenze che ho, ti dico, non ho paura. Però se lascio andare troppo la mente, è chiaro che si ha sempre paura di perdere quello che si è costruito.
Il coraggio non esiste senza paura, come dice Farinetti, insomma, più di un'occasione. Passerei all'ultima domanda. Ecco, se guardi il tuo percorso, prima dicevi ritrovi gli amici di sempre e tu, nonostante il successo che hai avuto, poi dici, posso averne ancora molto di più, ma hai già avuto successo, sei rimasto quello di prima, no? Quali sono le tre cose che sono rimaste o sono cambiate nel tuo percorso verso i tuoi successi, sostanzialmente?
Devo scavare un po' più a fondo per risponderti a questa domanda. Allora, io credo che una cosa che, almeno per quanto mi riguarda, sia sempre rimasta sono quelle che sono le fragilità che ognuno di noi ha. Io sento che dentro di me ci sono ancora delle fragilità, la paura del non riuscire, la paura del perdere tutto quello che si ha, la paura di ritornare al punto di zero, al punto zero. Ecco, queste sono fragilità e paure che ci sono ancora oggi, ma sono anche quella benzina che mi fanno andare avanti, no? Nonostante tutto, nonostante aver raggiunto la stabilità che cercavo, aver coronato il sogno che inseguivo, ecco, quelle non sono mai cambiate. Quello è un punto che mi porto in comune negli anni. E poi in realtà devo dirti che quella persona che c'era 6-7 anni fa in realtà non c'è più, non perché sia stata cancellata, ma perché quello che c'è oggi c'è grazie a quel me del passato, a quel me che comunque viveva una vita che gli stava stretta, sognava qualcosa di più grande. Ecco, quella persona in parte c'è ancora, si è solo evoluta e sta scrivendo un nuovo capitolo, no? Se vogliamo, oggi, in questo 2026, è ancora un nuovo capitolo rispetto a quello che è stato negli ultimi anni. Gli ultimi anni sono stati inseguire, crescere sempre di più. E anche nel momento in cui avevo raggiunto gli obiettivi che stavo cercando, mi sono reso conto che continuavo a correre e inseguire. E in queste ultime settimane mi sono fermato per chiedermi che cosa sto inseguendo. Non ho trovato una risposta, ma credo che più che inseguire qualcosa stavo scappando da qualcosa e scappavo da quella quiete dello stare e del godersi quello che si è raggiunto, no? Perché quello ci può riportare a dire, ok, ma se mi fermo cosa succede? Ritorno quella persona che ero? E mi sono risposto che in realtà non posso tornare quella persona che ero, perché le esperienze che ho fatto mi hanno portato in questo nuovo capitolo della mia vita. Quindi adesso devo imparare a godermi quello che ho costruito e raccogliere quello che è stato il percorso e il frutto di questi anni.
Grazie Antonio, che bella chiacchierata.
Grazie a voi,
una bella storia di chi, insomma, l'ha vista
sicuramente
brutta,
di ispirazione.
Ma ce l'ha fatta. Allora io prenderei i nostri diari del successo, dove ci scriveremo poi, insomma, quello che ci portiamo noi da questa chiacchierata. Ringraziamo Antonio che ha condiviso con noi questa meravigliosa storia e, come avete visto, Antonio ha una storia di successo. Antonio si trova qua nel Canavese, mi sembra.
Sì, a Moncrivello.
E dunque, se avete un cane, sapete dove andare, insomma, per addestrarlo. Comunque, scriveteci le vostre storie, raccontateci anche voi come vivete il fallimento, come vivete, insomma, i periodi dove sentite che non ce la fate più. Ricordatevi però che quando non ce la fate più ne avete ancora per un po'. La nostra mail è sempre podcast@diariodelsuccesso.it e seguiteci e guardateci su tutte le piattaforme video e audio podcast. Allora, che bella puntata, che
bellissima anche questa. Sì.
Ma poi che bello vedere gente che ancora si forma, che cerca, che insomma quando è in difficoltà ne esce, insomma. Sì. facendo una roba che è più facile di quello che pensiamo, copiare dagli altri, no? Perché il successo lascia tracce. E siccome il successo lascia tracce, io mi porto a casa, da questa chiacchierata con Antonio, una cosa che, insomma, mi ero dimenticata, però è bello da ricordarlo anche alle persone che lavorano con noi, che quando pensi di non averne più, ne hai ancora per un po'.
Bello. Guarda, io questa volta mi porto a casa una cosa che, per le condizioni della vita, un po' a volte tendo a dare per scontato, quindi me l'ha un po' ricordato anche a me questa puntata, che è l'importanza del sostegno e l'amore di chi ti sta vicino, no? Perché fare impresa ti mette a dura prova. Io, te, tu, ahimè, quindi su questa roba qua ci supportiamo molto, la mia famiglia mi ha sempre supportato, quindi è un po' più facile, no? Quando hai qualcuno con cui condividere il business. Però immagino ci siano tanti imprenditori che sono un po' più soli, no? Al comando di un'azienda, e quindi avere il supporto di chi ti sta vicino e anche l'amore di chi ti sta vicino è una cosa veramente molto importante, che ti dà coraggio anche in quei momenti magari un po' bui, dove ti chiedi ma ha senso passare notti in bianco e fare tutto questo. Quindi mi scriverò sul diario supporto e amore delle persone care che hai vicino.
Diario del Successo è un podcast di Veronica Pitea e Simone Ruffinatto, prodotto da Podstar. Scrittura e ideazione Elisa Del Mese. Regia esecutiva Esther Memeo. Riprese audio e sound design Antonio Mezzadra. Riprese e post-produzione video Storyplay.